You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
Let's do it later.
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Ok, quindi questa è la seconda puntata speciale di Robanowski per la Champions League. Abbiamo deciso di guardare Atalanta-Ajax perché Juventus-Barcellona avremo probabilmente modo di vederle anche più avanti. Questa era una bella sfida tra due squadre interessanti con approcci, come dire, offensivi e
moderni,
bravo. E quindi iniziamo subito come l'altra volta, procediamo per tre tappe: la prima la battaglia tattica, la seconda l'interpretazione, cioè i giocatori che hanno influenzato di più il contesto, e la terza scegliamo un gesto tecnico per uno. In più abbiamo fatto delle domande, quindi rispondiamo anche a quelle.
Iniziamo dicendo che hanno pareggiato 2-2, Atalanta e Ajax in casa dell'Atalanta. Sappiamo che per gli expected goals è stata una partita alla pari, perché 2 expected goals per l'Atalanta, 1.4 per l'Ajax, a cui va aggiunto anche il rigore. Quindi effettivamente ha rispecchiato un po' quello che si è visto anche in campo: 7 tiri in porta per l'Ajax, 7 tiri in porta per l'Atalanta, 14 in generale per l'Atalanta, 13 in generale per l'Ajax. Una partita alla pari, una bella partita di Champions League.
Sì, tra l'altro appunto l'Ajax è andato in vantaggio 2-0 nel primo tempo, con 10 minuti diciamo di fuoco, e però 10 minuti incandescenti ancora di più del 5 minuti anzi dell'Atalanta nel secondo tempo, con cui ha pareggiato i due gol. E appunto la battaglia tattica si giocavano contro il 3-4-2-1 dell'Atalanta, quindi con i tre difensori centrali, i due esterni, Adebayor e Gosens, i due centrali di centrocampo che erano Freuler e Pasalic, che va sottolineato perché Pasalic ha una qualità che non ha Freuler e neanche De Roon, e si è vista in partita. Alcune azioni sono partite dai suoi piedi in verticale perché appunto ha una qualità molto alta. Ilicic e Gomez dietro a Zapata. Dall'altra parte c'era il 4-2-3-1 dell'Ajax, che però col fatto che in fase difensiva si metteva a specchio, cioè c'erano delle marcature abbastanza evidenti sui giocatori dell'Atalanta, finiva per diventare una specie di 4-3-3 con Tadic e Gravenberg più alti sui rispettivi avversari di centrocampo, Pasalic e Freuler.
Possiamo dire che per Atalanta questo è il modulo classico con cui affronta ormai le partite. La differenza tra De Roon e Pasalic l'hai detta tu stesso, ovvero Pasalic è più bravo tecnicamente, più bravo in termini offensivi. De Roon aiuta molto di più alle spalle della propria formazione, questo si è visto che in partita conterà. Per quanto riguarda l'Ajax, il 4-2-3-1 è molto fluido, perché solitamente il triangolo di centrocampo era invertito: Klassen poteva trovarsi al centro da solo o poteva trovarsi con accanto Gravenbach e Tadic, quindi come vertice alto. Questo fa sì che alcuni hanno scritto 4-3-3, Altro hanno scritto 4-2-3-1. Noi abbiamo preso per buono il 4-2-3-1 perché Tadic si è mosso da trequartista a tutti gli effetti, secondo noi.
Sì, 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 questo è evidente, soprattutto con la palla. Con la palla è evidente. E, allora, diciamo subito che la battaglia tattica è stata vinta nei primi minuti dall'Atalanta, perché è partita fortissimo. Dopo 30 secondi Gosens strappa già sulla sinistra, palla al piede, arriva al cross per Adeboer, quindi un esterno per l'altro esterno, un classico dell'Atalanta. Dura così, diciamo, una partita di duelli individuali verticale per i primi 20 minuti. L'Atalanta ha anche una qualità troppo alta per l'Ajax. Ilicic i primi 20 minuti l'ha giocati molto bene, se ne esce dalla marcatura di Blind in maniera molto molto brillante. A un certo punto, credo dopo 3 minuti e qualcosa, addirittura passa in mezzo, anzi dopo 7 minuti scusa, passa in mezzo a Blind ed Anthony con una specie di magia. L'Ajax al tempo stesso prova ad andare in verticale velocemente, ad attaccare una volta recuperata palla, ma non riesce quasi mai a vincere il duello offensivo. A un certo punto si vede Anthony forzare un dribbling in fascia che non gli riesce. Poi piano piano le cose cambiano.
Possiamo dire che l'Atalanta ha giocato la sua partita come voleva giocarla nei primi minuti. L'Ajax si è un po' adattato invece all'avversario, perché come abbiamo detto, abbiamo parlato delle marcature a specchio dell'Ajax, non è sempre così. L'Ajax a volte marca a zona pura. Un'altra cosa, ha invertito i due esterni offensivi, Neres a destra e Anthony a sinistra, mentre solitamente abbiamo visto nelle altre partite, abbiamo controllato, è il contrario. Neres tra l'altro ha giocato anche a poco in questa stagione fino adesso. E possiamo dire quindi che l'Ajax si è un po' più adattato, perché andava più in verticale rispetto al solito all'inizio. Non è chiaro se per via dell'impatto anche atletico che l'Atalanta ha messo su immediatamente all'interno della partita, perché i primi minuti dell'Atalanta sono veramente a mille, o se forse era proprio l'idea di Ten Hag inizialmente.
Sì, esatto, è difficile saperlo se non lo chiedi ai diretti interessati, però a me è sembrato che l'Ajax non riuscisse all'inizio a pareggiare l'intensità fisica dell'Atalanta, mentre dal 25esimo in poi mi sembra che sia stata l'Atalanta a faticare ad andare dietro invece alla tecnica e alla fluidità dell'Ajax, perché appunto c'è un'occasione ad esempio intorno al 25esimo. Allora, diciamo prima una cosa, nei primi 25 minuti l'Ajax ad esempio si fa ammonire 3 giocatori. Questo secondo me testimonia bene come il contesto un po' caotico che crea l'Atalanta, di duelli individuali, di palle giocate sempre in avanti cercando di andare nello spazio, di superare l'uomo. I giocatori dell'Ajax che arrivavano un pochino in ritardo provavano ad essere altrettanto duri di quelli dell'Atalanta, però facendo fallo.
Vogliamo essere cattivi? L'Ajax ha vinto 13-0 nella scorsa partita nel weekend. Forse l'intensità che ha giocato nel weekend non è la stessa con cui ha giocato oggi. Non se l'aspettavano questa cosa.
Questo è probabile.
Possiamo però dire anche che l'Ajax riprende il controllo della partita intorno al 25esimo. Abbiamo detto, probabilmente ha aiutato molto Tadic, che con un diesel piano piano è cresciuto, sì, all'interno della partita.
Sì, è un po' tutti, perché io per esempio mi ero segnato un'azione in cui Anthony se ne va con una specie di tacco sombrero
bellissimo,
in cui se l'allunga su Toloi e poi gioca una palla verso il centro orizzontale che passa tra Toloi e Pasaric, molto difficile, che trova Tadic sulla tre quarti,
esatto,
da solo. E l'influenza di Tadic inizia ad aumentare, la densità dell'Ajax sulle fasce inizia ad aumentare.
Questo è il gioco dell'Ajax, si comincia a vedere proprio adesso il gioco dell'Ajax.
Tadic si sposta, ogni tanto addirittura i due esterni si sganciano dalla loro fascia di appartenenza, finiscono l'uno dalla parte dell'altro e quindi a giocare tutti e due dalla stessa parte, ed è così tra l'altro che si arriva all'azione del rigore di Gosens su Traoré, che si rimane da solo in aria con Traoré, mentre a sinistra ci sono Tadic, Neres e Anthony. E al cross ci va Tagliafico,
che è il terzino sinistro. Quindi significa che l'Ajax ha creato un rombo di 4 giocatori per fare il lato forte. Ha messo la punta più esterna per isolarla con l'esterno dell'Atalanta, che era Gosens. E il risultato è un rigore guadagnato che va a battere Tadic. Non lo batte benissimo secondo me, ma comunque riesce a superare Sportiello. L'Ajax quindi in questo momento aumenta i giri del motore, gli riescono le cose, riesce a fare sovrapposizioni continue sulla fascia, e da una situazione del genere arriva anche poi il secondo gol
10 minuti dopo, quindi 27esimo e 37esimo. Anche qui l'Ajax va sulla fascia, Toloi si fa attirare esternamente da Neres, che fa il classico movimento dell'esterno elastico, va incontro, poi se ne va. Toloi resta un po' piantato, Tagliafico gli dà una bella palla profonda, taglio centrale di Traoré sul primo palo, palla bassa di Neres, e qui anche qui Sportiello, non possiamo non sottolineare l'errore sul primo tiro di...
La mette lui sui piedi di Traoré,
la che prende la respinta, sì. Sì, esatto.
Qui si vedono quindi due dei punti deboli del sistema di Gasperini. Uno ovviamente il fatto che senza De Ronna alle spalle del centrocampo Tadic può muoversi e attirare lì i giocatori dell'Atalanta e quindi liberare sulla fascia in isolamento. Che succede? In isolamento, se tu hai Neres contro Toloi, stai giocando con il fuoco, perché Toloi è più lento di Neres. Se Neres è bravo nel movimento, come è successo, riceve, esatto, da solo dietro le spalle.
Però con una squadra così tecnica, quello che è capitato anche, l'abbiamo già detto, è che se tu invece porti tanti uomini dietro ai loro uomini, rischi che poi crei un lato debole in cui ti trovi, sì, un duello, uno spazio attaccato senza che tu te ne accorgi. Il secondo tempo è un po' diverso, perché se l'Atalanta aveva fatto la partita per 25 minuti, quasi mezz'ora, probabilmente avrebbe anche meritato un gol in quei primi 25 minuti. Ci sono state parecchie occasioni fallite per sbavature, diciamo. Un tiro, sì, di Ilicic sbagliato, un tiro di Gomez un po' moscio. Zapata ha anche avuto un'occasione.
Si fa anticipare in area, sì.
O anche c'è, cioè, un lancio lungo della difesa dell'Ajax, respinto, non la mette giù Traoré. Pasalic va subito in verticale per Zapata, che si era trovato uno spazio, dopo dirò come, e arriva al tiro dal limite dell'area abbastanza indisturbato, ma tira male. Però non hanno trovato gol, però avevano fatto la partita, sì, e credo che a fine primo tempo il possesso fosse dalla parte dell'Atalanta. Il secondo tempo invece è tutta un'altra partita, perché la palla ce l'ha spessissimo l'Ajax, il contesto lo fa l'Ajax, riesce a quel punto a far girare la palla, a salire, a portare molti uomini in alto. Quando l'Ajax attacca con le sovrapposizioni interne e esterne dei terzini, attacca quasi con tutti i giocatori, accettando anche i duelli in contropiede. Un contesto che, ripeto, fa bene all'Ajax, che meritevole anche, però che in realtà crea i presupposti per il primo gol, soprattutto dell'Atalanta, che è quello di Zapata di testa, che l'azione nasce da una ripartenza per un errore di Gravenberch, tra l'altro, sì, che ha giocato benissimo 2002, se non sbaglio, se ne parla tantissimo in chiave mercato, perché appunto giocatore ha giocato un'ottima partita, perso quella palla provando a fare un filtrante di tacco al limite dell'area, che sarebbe stato sublime. E invece l'Atalanta parte in 4 contro 4, Ilicic arriva al tiro contrastato da Blind, la palla in maniera un po' fortunosa arriva dalle parti di Gomez, che in maniera invece geniale
collo pieno, che la palla la porta un po' più morbida rispetto a quello che non si poteva aspettare,
esatto,
e quindi
Zapata.
Questo mette in realtà in preallarme Blind, che sbaglia a saltare, Zapata lo distrugge completamente.
Sì, saltano male, lì non lo guardano, sì, lì non lo guardano, saltano, guardano la palla, non marcano in area, è un errore proprio... diciamo...
Il colpo di testa di Zapata è perfetto, salta con le due gambe, quindi sembrerebbe che uno può saltare di meno, invece lui riesce a saltare in questo modo per darsi il tempo di schiacciare la palla con la testa, la palla quindi sbatte per terra e Onana non può fare assolutamente nulla. Questa cosa di Zapata sul lato debole, secondo me, è stata una delle chiavi di questa situazione dell'Atalanta. L'Atalanta che però la sfrutta poco rispetto al vantaggio che aveva in questo caso, tant'è vero che lo stesso Gasperini all'interno del secondo tempo si è sentito dire giocate più vicini, incontratevi, dice il bordocampista che aveva a che fare con Gomez e Ilicic. Perché l'Atalanta si comincia a spezzare in due, ma non in senso orizzontale, ma verticalmente, ovvero da una parte il lato destro con Pasalic, Atebur e Ilicic, dall'altra parte il lato sinistro con Gomez, Gosens e soprattutto Zapata, e sono quasi due partite diverse per l'Atalanta.
Sì, è una cosa tra l'altro strana, perché le squadre di Gasperini in realtà, anche se guardi il Genoa, in fase di possesso tendono a creare rombi sulla fascia proprio con anche i movimenti dei difensori centrali laterali e quello del trequartista, che è a spezzarsi appunto spesso in due tronconi, però poi devono associarsi i due mezzi spazi, no? I giocatori che, sì, giocano nei mezzi spazi, quindi Ilicic e Gomez, invece si sono trovati male. Secondo me c'è la possibilità di chiedersi se l'Atalanta non stia vivendo un grandissimo momento di forma atletica, vogliamo dire. E
è iniziata pure benissimo la partita, quindi è possibile ci sia un calo fisiologico dal punto di vista atletico. Ricordiamo che Gasperini ha provato 3 volte a fare il cambio di Ilicic dal circa 60esimo fino a quando è entrato poi alla fine Muriel al 78esimo. Quindi sono 18 minuti
al posto di
18
Gomez
minuti in cui Gasperini vorrebbe fare il cambio perché evidentemente capisce che c'è qualcosa che deve essere modificato. L'Atalanta però segna 2 gol in questi minuti, quindi evidentemente la squadra è riuscita nonostante tutto a sfruttare il vantaggio che aveva in questo caso creato spezzandosi in due, perché evidentemente
in realtà,
è un vantaggio
in realtà
che
secondo
aveva
me
creato.
Quello che ha sfruttato l'Atalanta è stato proprio il fatto che l'Ajax finiva un pochino per sbilanciarsi e loro hanno trovato quelle 2 ripartenze fatte bene. La seconda poi partono proprio con 3 giocatori, cioè una palla recuperata, Ilicic che serve Pasalic alle spalle di Klassen, Blind che per qualche strana ragione si pianta invece di seguire Zapata. La palla di Pasalic è semplice, facile, sì, banale. Zapata però ha un corridoio davanti che sfrutta fino alla fine e poi tira un missile, sì, che rompe la porta.
Prende potenza come quelle valanghe che arrivano piano piano, sì, poi è sempre più grande, quasi sfascia la rete quando va a tirare. Onana non può fare niente. Sì, ok, forse sul primo gol poteva fare meglio, sul secondo secondo me non
no,
è
sul
parabile.
Secondo non può fare nulla. E, a quel punto la partita è stabilita, è così. C'è un'altra grande occasione per Pasalic su un'altra transizione dell'Atalanta in cui arrivano però più giocatori in area. L'Ajax, tra l'altro, a difendere le transizioni non sembrava particolarmente preparata.
Aveva anche pochi uomini dietro la linea della palla. Quando è così è complicato perché vieni veramente
anche
messo
quando erano tanti,
diviso
c'è
a metà.
C'è quell'occasione di Pasalic al 67esimo in cui quando parte la transizione sono messi bene. Mazraoui segue Adeboer, Pasalic è seguito credo da Gravenberg. Bastano 2 passaggi al centro, un mezzo dribbling di Gomez che saltano tutti, perdono i propri uomini e rimane Pasalic da solo sul secondo palo, poi fallisce l'occasione. Comunque a quel punto la partita poteva andare da una parte o dall'altra, con l'Ajax che teneva palla, l'Atalanta che ripartiva, è finita 2-2. E, se ti va, anticiperei per chiudere questa parte sulla battaglia tattica una domanda, perché stavolta abbiamo anche chiesto di farci le domande. Una domanda che arriva da qualcuno, ci chiede
domande sulla pagina di Fenomeno su Facebook, sì, così la prossima volta se volete farle lì è il posto.
Esatto, e uno ci chiedeva, Matteo ci chiede, 2 punti persi per l'Atalanta o per l'Ajax? Secondo me un punto guadagnato per entrambe, perché nessuna delle due ha veramente forse per me un po' di più l'Ajax ha meritato di vincere, perché comunque dalla mezz'ora del primo tempo
aveva la dinamica
poi
a favore.
Esatto, paradossalmente è vero, i 2 gol dell'Ajax arrivano alla fine del momento migliore dell'Atalanta e i 2 gol dell'Atalanta arrivano quando l'Ajax ormai ha messo la partita sui binari che
in tempi che molto ristretti, poi quindi significa proprio una fiammata che è stata trovata dalle due squadre.
Sì, esatto. Allora, la seconda parte invece, quindi andiamo sulle interpretazioni e su chi ha cambiato di più il contesto, cioè fondamentalmente sottolineiamo un pochino la partita di qualche giocatore che è stato il più influente. Il primo, insomma, è
evidente da come l'abbiamo detto, Duván Zapata ha dominato quello che doveva fare, probabilmente il miglior giocatore in campo, secondo me personalmente, si è trovato con un vantaggio evidente dal fatto che l'Ajax era, come abbiamo detto, spezzato quasi dalle transizioni e Zapata in transizione è devastante per un fatto proprio dal punto di vista sia atletico che tecnico, perché è molto bravo nel primo controllo, quindi quando riesce a portarsi la palla non è quasi fermabile. È stato molto bravo però anche all'inizio della partita quando l'Atalanta aveva bisogno di trovarlo, perché l'Ajax appunto si stava difendendo bene e Zapata riusciva a spalle alla porta ad appoggiarsi agli altri giocatori e quindi fa salire molto bene l'Atalanta. Sul lato debole, l'abbiamo già detto prima, è devastante in questa partita. Secondo me devo dire che 2 gol assolutamente meritati, forse anche meno rispetto al suo dominio all'interno della partita.
Sì, è vero, all'inizio era più appunto il dominio dell'Atalanta che poi portava Zapata ad esprimere, sì, le sue qualità individuali, però forse aveva poco campo a disposizione. Quando ha avuto più campo non ce n'è stato per nessuno, però secondo me nonostante con Zapata abbiano avuto difficoltà in alcuni casi, cioè nei gol e soprattutto Blind, secondo me invece è importante la partita che hanno fatto Schurz,
Skurz, abbiamo scoperto durante la partita, abbiamo controllato,
sì, poi
dopo
abbiamo controllato, a quanto pare si dice Skurz una cosa del genere, e Blind, cioè i due centrali dell'Ajax. Skurz definito l'erede di De Ligt, se ne parla da molti anni. In realtà io ho visto anche dei video ai tempi delle giovanili in cui si sganciava spesso dalla difesa. Ieri lo abbiamo visto fare questa cosa qui, sia lui che a Blind, anche in un'occasione. Quindi non è né una scelta individuale né la follia di un momento,
no, è una richiesta tecnica dal punto
esatto,
dell'allenatore.
E funzionava fondamentalmente che quando l'Ajax gestiva la palla su una fascia e Gravenberg o Klassen si allargavano per offrire uno scarico al terzino alto o anche semplicemente per creare il buco, in quel buco ci si infilavano Blind e Skurz che sono due fondamentalmente centrocampisti difensori. Blind soprattutto ha giocato anche spesso a centrocampo, Skurz invece con delle grandi progressioni. Ce n'è stata una soprattutto molto bella al 50esimo, in cui appunto Klassen si allarga sulla destra, lui parte centrale, Marzawi altissimo gli fa anche un mezzo blocco su Froler e quindi impedisce l'intervento. Lui invece dribbla molto bene Jim City e arriva al tiro a tu per tu con Sportiello, che il tiro finisce sulla caviglia di Sportiello, diciamo.
Sì, il tiro forse meno bello rispetto al resto dell'azione.
Esatto.
Skurz, devo dire che all'interno di questo movimento in avanti faceva anche dal punto di vista tattico un movimento per ricevere la palla dietro a Zapata, che era importante per
l'Ajax. Questo quando impostavano dal basso, esatto, restava Blind al centro e terzini larghi, e Skurz andava direttamente, si aggiungeva al centrocampo sia per ricevere un eventuale passaggio sia per andare a prendere eventualmente la seconda palla per un uomo in più al centro. Piccole mosse che però hanno contato tanto, ma hanno contato tanto anche, se ve le andate a rivedere, gli interventi difensivi, perché è vero che sui due gol avrebbero potuto fare meglio, però fin dall'inizio appunto sono stati chiamati a duelli individuali, che sia Skurz che Blind, sia su Zapata ma anche su Gomez, su Ilicic, sono stati in realtà più bravi di quello che sembra. Skurz in particolare è un difensore dalle potenzialità secondo me gigantesche. Poi è vero che la squadra Ajax, l'abbiamo visto anche con De Ligt, la difficoltà di passare dalla marcatura a zona molto aggressiva anche in avanti, con letture ambiziose. Cioè appunto il secondo gol dell'Ajax, Blind ha fatto un passo in fuori per andarsi a prendere Vasalic in 2-1 fondamentalmente, è stato messo in mezzo, avrebbe dovuto seguire l'uomo. L'attenzione all'uomo non nasce, non viene data in dote ai difensori centrali della squadra Ajax, ecco, diciamo così. Quella cosa là in caso va aggiunta, se poi, come dire, l'allenatore la vuole, l'attenzione sull'uomo. Detto questo, passiamo invece al gesto tecnico,
sì,
perché ci sono anche quei momenti che ci fanno fare
A me è successo per un tempo prolungato, perché Anthony Santos, che è l'esterno brasiliano giovanissimo, tra l'altro non era,
sì,
neanche 20 molto,
anni lui,
sì, non era neanche molto quotato in Brasile, perché è passato all'Ajax per 15 milioni, che se conoscete le quotazioni dei giovani brasiliani di talento è quasi bruscolini. È riuscito a superare Adebayor in una situazione in cui stava sulla linea di fondo con un tunnel, e questo succede, è molto bravo e succede. Ha preparato il tunnel con un tocco di suola per aggiustarsi la palla e un secondo tocco di suola per poi far partire il tunnel. Questa cosa io non l'avevo ancora vista.
Sì,
molto sinceramente è la prima volta che vedo una cosa del genere.
Sì, Anthony ha fatto parecchie cose brillanti in mezzo alla partita, che appunto hanno fatto capire che a livello tecnico l'Ajax aveva modo di rispondere all'Atalanta. Secondo me un botta e risposta interessante, questi sono i miei gesti tecnici, sono due in realtà, però vanno vissuti un po' come una cosa sola, come uno scontro da western, diciamo, tra Gomez e Masraoui, perché al 23esimo su una palla che viene dal centro un pochino lunga di Ilicic, Masraoui arriva, Gomez tocco di esterno, gliela passa da un lato
e lo
passa
supera
dall'altro e lo supera in orizzontale. Nel secondo tempo però, al 50esimo, Masraoui sembra proprio essersi voluto vendicare, perché gli arriva una palla, lascia arrivare la pressione di Gomez e poi boom, di esterno, alzando leggermente la palla verso l'esterno, lo supera, e qui Gomez fa anche il gesto indispettito della testa all'indietro.
Ti chiedo, poco dopo Ten Hag ha sostituito Mazzarri con Kluivert, secondo te aveva paura che Gomez si vendicasse in modo ancora peggiore, ancora peggiore, quindi ha detto togliamolo dal campo?
Chi lo sa, però Mazzarri era uno dei tre giocatori ammoniti nel primo tempo, ha fatto un fallo tattico anche nel secondo. Secondo me la partita si stava mettendo un po' appunto sulle transizioni e ha preferito un pochino coprirsi. Però ecco, diciamo, a proposito di gesti tecnici e interpretazioni individuali, partita di alto livello sia di tattico generale, tattica individuale, perché abbiamo visto come i micro errori,
sì,
come, a parte l'influenza positiva, ma anche proprio come hanno pagato i micro errori, secondo me da questo si capisce che evidentemente tante cose non le hanno sbagliate, perché se sbagli mezza volta e quelli arrivano al tiro da dentro l'area, le altre volte sei stato bravo. E anche a livello individuale abbiamo visto tanti grandi giocatori, abbiamo sottolineato la partita di Gravenberch, che se vuoi possiamo sottolineare un po' di più, perché tra le domande c'è chi ci chiede: ma quanto è forte Gravenberch?
È una domanda o un'affermazione?
Insomma, un po' tutte e due.
Una domanda retorica.
Ha detto che ha giocato pochissimo, cioè sì. Gravenberch è un 2002, è al primo anno da titolare.
Era veramente molto quotato quando aveva 16 anni. Cioè lui è iniziato a giocare in prima squadra, anche se non entrava, a 16 anni già si allenava con la prima squadra, a 17 se non sbaglio ha esordito, era molto quotato. È stato un po' rallentato nella crescita dal fatto che era esploso De Jong nell'Ajax, quindi hanno aspettato, perché come sai loro hanno una catena di montaggio dei giovani che devono rispettare molto bene. Adesso è stato fatto titolare, è quello che deve essere venduto tra un anno e quindi gioca tutte le partite. È particolare perché non è un classico talento Ajax, secondo me.
Cioè?
Lui secondo me si esalta di più con le transizioni, con il campo lungo, in cui può far valere l'ultimo tocco che fa dopo aver fatto la conduzione. Nello stretto ha ottimi lampi, però è più da giocate, non riesce ad avere continuità in quello che fa.
Guarda, può darsi, io però vorrei sottolineare come il fatto di essere cresciuto in una squadra che dalle giovanili gioca con lo stesso sistema, con gli stessi principi, poi fondamentalmente fa in modo che quando deve giocare in prima squadra sia un giovane, sia perfettamente a suo agio, deve fare le stesse cose che faceva da giovane e in un sistema simile con i compagni e fanno movimenti e pensieri simili.
Posso immaginare che a breve andrà in Premier League, perché il livello assolutamente è quello, l'abbiamo visto, è evidente.
Sì, quello dipende anche dall'offerta che arriva all'Ajax.
Un altro giovane che io ho visto per la prima volta adesso è Lassine Traoré, che è la punta dell'Ajax, 19 anni, è quello che ha segnato 5 gol nell'ultima partita. È un giocatore molto particolare, perché fisicamente è imponente, è veramente, ha un petto che sembra un bisonte, però ho visto che è anche molto rapido, riesce molto velocemente nello stretto a capire dove muoversi, e questo ha avuto ragione ad esempio nel caso del gol
del rigore.
Sì, del rigore,
gol,
e poi
sì,
anche del gol quando lui reagisce immediatamente all'errore di Sportiello.
Sì, devo dire appunto la scelta di giocare con una punta fissa per impegnare comunque almeno un difensore, non con Tadic falso 9, che avrebbe creato, avrebbe un po' esaltato l'aggressività
di Romero.
Di Romero, ecco, una parola prima di tornare alle domande. Romero è un giocatore sicuramente con delle qualità, a me inizia a non piacere il modo in cui entri in maniera particolarmente dura sui giocatori più piccoli di lui. Secondo me è un piccolo complesso da compensare, lo vedremo nelle altre partite. Però con il Napoli ha fatto un'entrata di spalla su Mertens,
macellaio, quello con
che gli ha quasi rotto la spalla. Qui prima a Tadic, poi ad Anthony. Facciamoci caso, vediamo, magari a un certo punto ci sarà modo di dire ufficialmente che Romero se la prende con quelli più piccoli di lui. Però Romero, ecco, qui andiamo su un'altra domanda. Romero è uno dei nuovi arrivi dell'Atalanta, quindi secondo me ha senso passare alla domanda in cui ci chiedono: potrebbe implodere l'Atalanta? Ha senso questo turnover spinto Champions campionato? Ce lo chiede Mario. Per me non è tanto se ha senso il turnover, perché i giocatori sono stati presi perché l'Atalanta aveva due competizioni.
Deve giocare 50 partite.
Stavolta, secondo me, hanno, cioè, come dire, anche l'altro anno forse hanno pensato che quella in campionato era stata un po' un'occasione persa e magari vogliono provare a non perderla. Se guardate la panchina ieri dell'Atalanta, ci sono tanti giocatori molto molto validi che dovrebbero avere un impatto già da adesso, da Malinowski e Muriel che sono entrati. Palomino che è in panchina appunto per Romero, Mojica l'abbiamo detto, l'esterno colombiano, che insomma anche lui è vero che non sta giocando benissimo in questo periodo, ma anche Malinowski non l'ho visto alla grande quando è entrato, soprattutto ha fatto un tiro di sinistro non dei suoi.
C'è anche De Paoli, esterno De Paoli destro, che deve... anche non ha impattato subito bene.
Milanciuk ha giocato solo nell'altra di Champions, Lammers che ha fatto un bel gol in campionato, però anche lui si deve ancora del tutto inserire. Pessina, l'Atalanta, i giocatori ce li ha. Secondo me l'Atalanta sta passando un momento di forma generalmente non al massimo. Anche Ilicic, l'abbiamo detto, grande partenza, ma per me dopo 20 minuti non ha più giocato ai suoi livelli. Quindi per me il punto non è tanto sul turnover, anzi il turnover andrebbe fatto forse pure di più, proprio perché non è che Ilicic ti garantisce così tanto in più in questo momento di altri giocatori. Secondo me le difficoltà sono generali.
Qui infatti la domanda di Francesco è: perché secondo voi Ilicic gioca sempre nonostante sia lontano parente di quello che abbiamo apprezzato in questi anni? No, secondo me non è lontano parente.
No, un po' troppo.
È un po' esagerato. E sì, effettivamente non è Ilicic che camminava sulle acque che abbiamo visto nella scorsa stagione prima della pandemia. Evidentemente non si fida ancora Gasperini dell'inserimento di Miranchuk nella testa dell'Atalanta. Miranchuk è l'erede di Ilicic.
Sì, anche Malinowski in realtà secondo Malinowski. Me dovrebbe mi stupisco che
soprattutto appunto, in
anche
campionato
quando entra non riesce ad essere incisivo sempre. Che altro ci chiedono? Federico chiede: come giudicate la partita di Schurz? Ho letto pareri contrastanti sui media italiani. A me è sembrato ottimo, i duelli fisici con Zapata non penso li vinca nessun essere umano. In realtà lui, qualcuno ha vinto pure, appunto, non mi ricordo qual era, credo dopo 3 minuti da una spallata a Zapata in area di rigore regolarissima. Comunque, ecco, la nostra mascotte.
A Isi non piace Schurz. Sì, l'abbiamo detto durante la trasmissione, Schurz è un giocatore di talento evidente, è particolare nell'approccio che ha con il pallone, è squala Ajax, è molto aggressivo, si fida molto anche della sua esuberanza. In un contesto diverso può essere meno o più esaltato a seconda di dove va, sta anche all'allenatore che poi lo prenderà capire come farlo giocare. De Ligt ci ha messo un po', in questo momento è il miglior difensore della Juventus.
Sì, Angelo dice: alcuni opinionisti di primo piano hanno sottolineato come Ajax e Atalanta abbiano giocato a specchio. Da un punto di vista tattico quali sono state le differenze rilevanti? Entrambe pressano, ma secondo me in modo diverso, entrambe portano molti uomini e i difensori ad offendere, ma seguendo direttrici diverse. Mi sembra molto più verticale l'Atalanta, anche se l'Ajax è cambiata tanto come era naturale che fosse rispetto a quando giocava De Jong. Mi piacerebbe che evidenziaste questo aspetto, secondo me l'abbiamo fatto.
Sì.
Però aggiungerei che non è vero né che entrambe pressano, perché dipende, in alcuni momenti hanno pressato,
hanno dei punti di pressione specifici e in generale scelgono di andare lì. Non prestano in generale alto.
No, e poi anche dei momenti. Cioè
e hanno dei momenti.
L'Ajax, per esempio, ha iniziato pressando, poi nel secondo tempo aveva quasi sempre la palla. In realtà, quindi provava a riaggredire, però non riusciva a recuperarla.
Ha detto che è un po' la lingua franca del calcio contemporaneo. Non è il pressing totalizzante lungo tutti quanti i 90 minuti. Non è possibile a questi livelli fare un pressing del genere. Si sceglie dei momenti in cui si fa la pressione, delle zone, dei giocatori da pressare. E si punta
sì,
su quello.
Tanto secondo me non è neanche vero, entrambe portano molti giocatori in area di rigore, perché ad esempio l'Atalanta non è una squadra che porta tanti giocatori, porta il numero
quelli
giusto
giusti.
Di giocatori. C'è l'inserimento di Adebayor quando Gosens arriva sul fondo, e a volte c'è anche il centrale che magari arriva al tiro dal limite dell'area, però se ci fai caso non c'è mai proprio l'area pienissima. Ogni tanto si sgancia anche difensore centrale tipo Jim City o Toloi, però insomma tende a cercare l'equilibrio, mentre per me in questo aspetto l'Ajax effettivamente porta più giocatori possibili sulla linea d'attacco a ridosso o dentro l'area di rigore. E Gianluca ha scritto un articolo praticamente: partita a tratti pazzesca in cui ad ogni azione è corrisposta un'occasione da gol, partita piena di gesti tecnici singoli incredibili, vediamo se ne sottolinea qualcuno, non abbiamo sottolineato noi, la preparazione al cross di incredibile cross del Papu, il secondo gol di Zapata, ok, dell'Ajax conoscevo poco o nulla Anthony e Gravenberg, l'abbiamo detto, erano molto giovani, mi hanno favorevolmente sorpreso, l'Ajax punta sui giovani, è culturalmente intrinseco, nonostante può portare degli intoppi, in quante squadre in Italia un giovane di 18 anni, sta parlando di Gravenberg, può sbagliare un passaggio al limite dell'area, mi pare di tacco fra l'altro, mentre la propria squadra è in vantaggio e prendere gol su contropiede seguente senza essere processato su pubblica piazza. Questo è vero.
Sassuolo. Mi viene in mente giusto il Sassuolo in questo momento, che sì, però è una piazza particolare.
Pronti, perché... qua e poi glielo tirano fuori al momento opportuno quell'errore. Luigi voleva che facessimo Barça Juve. Matteo.
Luigi,
dice,
non gioca manco Cristiano Ronaldo. Aspettiamo che stanno tutti quanti al massimo delle forze.
È vero. Davide dice: come diavolo fa Gasperini a far giocare una squadra italiana con la stessa intensità dell'Ajax? In realtà a tratti anche superiore, sì. La prima mezz'ora. Però appunto l'intensità dell'Atalanta è di un tipo. Ed è di movimenti, è aggressiva, è nei duelli. L'intensità dell'Ajax, quando poi è venuta fuori in secondo tempo, era di tutt'altro tipo, era tecnica. Era l'impossibilità di togliere palla a Tadic, l'impossibilità di togliere palla a Anthony. Esatto.
Le conduzioni improvvise, è una questione proprio di... si accendono quando hanno il pallone e quando non ce l'hanno vanno a recuperarlo velocemente, ma non è così costante e fisica come quella dell'Atalanta.
Esatto. Sebastiano chiede: vedremo Gasperini cercare di snaturare la propria ortodossia tattica nel momento, secondo me abbastanza prossimo, in cui l'Atalanta punterà ai primi posti, o punterà sempre alla figura retorica dell'underdog con la codina penzolante un pochino triste? Secondo me mischi un po' due cose, Sebastiano. L'idea di che l'Atalanta sia una squadra che deve, come dire, il cavallo nero, il black horse, l'underdog, secondo me è vera, perché qualsiasi cosa vince l'Atalanta è un miracolo sportivo, ma nel senso frutto di tanto lavoro, di tanto sacrificio, però abbastanza eccezionale nello sport, nel calcio contemporaneo. Dall'altra parte, a livello, secondo me invece l'Atalanta ci sta provando fin da adesso a puntare ai primi posti, riuscirci è un altro discorso.
Anche nel tipo di giocatori che è andato a prendere questo mercato, è evidente che l'ambizione è quella di andarsi a coprire alcune zone che non avevano sviluppato tutto in fondo. De Paoli, ad esempio, come il terzino destro, è diverso rispetto a De Boer. Miranchuk è quasi unico all'interno, perché è un rifinitore che gioca quasi da fermo con un sinistro perfetto. Non è quasi esistente questa cosa nell'Atalanta. Sì, Gasperini viaggia molto sulla figura dell'underdog, è anche vero che gli ha funzionato fino adesso, quindi forse all'età che ha può anche permettersi di continuare così, se funziona.
No, poi comunque, ripeto, secondo me è abbastanza vero, poi che è bravo anche a non far magari creare aspettative che possono creare delusione nei propri giocatori. Chiediamo scusa se qualcuno farà delle domande dopo che abbiamo chiuso la registrazione. Mandiamo la puntata a Ugo, la lavora, la pubblichiamo il prima possibile e vi ringraziamo per averci seguito e bla bla bla. Ci vediamo la prossima volta.
Ciao Daniele.
Ciao Dani.
Lesson.